Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo ai nostri appuntamenti con il podcast dell'Accademia Limpedismov. Ci avviamo verso la conclusione di questa prima stagione e abbiamo pensato di modificare a questo punto un pochino il topic dei nostri podcast, data la stagione estiva, di parlare e di invitare persone che si sono occupate nell'ambito della loro attività, in particolare di attività sportiva nell'ambito della malattia di Parkinson e di altri disordini del movimento.
Abbiamo ospite oggi con noi il dottor Nicola Modugno, che è un neurologo carissimo amico, che è responsabile del centro Parkinson dell'istituto Neuromed di Pozzilli in provincia di Isernia. Gli diamo il benvenuto. Ciao Nicola, grazie per essere con noi.
Ciao Miriam e ciao Matteo, grazie a voi infinite dell'invito, veramente molto gradito.
Senti Nicola, di solito introduciamo la nostra chiacchierata con una domanda che abbiamo fatto a molti ospiti, quindi rivolgiamo anche a te. Nel tuo percorso formativo di medico, perché sei finito ad occuparti di disturbi del movimento nello specifico?
Questa è una domanda che mi piace molto, perché la verità è una e una sola, e la dico sempre. Andai al cinema a vedere Risvegli, il film tratto dal libro di Oliver Sacks con Robin Williams e Robert De Niro, uscii dal cinema e dissi alla mia fidanzata dell'epoca: io voglio fare questo nella mia vita. Rimasi talmente colpito da quel film che si aprì uno scenario pazzesco e io rividi la mia vita in tutto quello che faceva Oliver Sacks, in quel caso, e Robin Williams con i suoi pazienti, e tutto l'amore e la passione che impiegava in quel lavoro, che non era solamente un lavoro, era un qualcosa di molto di più a mio avviso. E questo così mi fece scattare un click per il quale decisi che mi volevo occupare in primis di Parkinson e poi di disturbi del movimento.
Poi Nicola, diciamo, nell'ambito della tua attività, chiaramente occupandoti di Parkinson e disturbi del movimento, hai svolto diverse attività nell'ambito di Accademia Limpedismov. Ci racconti un po' la tua esperienza nell'ambito di questa società scientifica?
Guarda, ho avuto la fortuna di entrare nel direttivo della Limpe molto giovane, e rimasi molto appassionato, ma sin da subito, dalla Limpe, perché mi sembrava una famiglia di neurologi che cercava di andare avanti insieme. C'era molta passione in quello che si faceva, nell'organizzazione dei convegni, c'era molta passione nei consigli direttivi, che spesso e volentieri erano molto calorosi, però a mio avviso, al di là di quello che si vedeva come apparenza, a volte anche con dei litigi o delle discussioni molto accese, a me piaceva molto questa passione, questo calore per quello che si stava programmando e quello che si voleva fare, e soprattutto questo ambito familiare ma nazionale, che poi, come sappiamo, piano piano ha subito una sua trasformazione, diventando un po' più aperto alla modalità scientifica della Movement Disorder Society, come ben sappiamo. Però questo ambito caloroso della famiglia Limpe mi ha sempre colpito favorevolmente. E poi ecco, anche l'idea di partecipare da giovane a questi consigli direttivi in cui si pianificavano varie cose, si vidi proprio l'apertura al mondo dei giovani, per esempio, molto più che in passato nell'ultimo decennio, o la creazione della nuova società rispetto a quella vecchia, la nuova fondazione, i nuovi incarichi, i nuovi obiettivi della fondazione, devo dire, mi hanno colpito sempre di più e mi hanno coinvolto sempre di più, da prima come consigliere della Limpe e poi come membro del comitato tecnico della fondazione.
Senti Nicola, tu ti stai occupando da molto tempo di un argomento che forse non ha ancora l'importanza che dovrebbe avere nella pratica clinica, ma anche proprio nelle informazioni che hanno i pazienti, cioè l'importanza dello sport, dell'attività fisica nella malattia di Parkinson. Vorrei che ci spiegassi qualcosa in maniera sintetica, perché questo è davvero un argomento importante che magari nella pratica quotidiana non trova il giusto spazio, ma che in realtà si sta espandendo molto rapidamente.
Guarda, ci provo assolutamente. Fare una sintesi in questo ambito è molto difficile, perché ci sono tantissimi aspetti. E parto dall'ultimo aspetto che mi ha aiutato a capire e comprendere un paziente che ha partecipato a una delle ultime edizioni della Safe for Parkinson, il quale il quale paziente mi ha confessato di aver capito che io, senza neanche saperlo, sto cercando di trovare il modo per aiutare i pazienti a gestire gli off e le fluttuazioni. Perché parto da questo punto di vista? Perché quello che ho sempre visto, che mi colpì dal film di Risvegli, è appunto questa malattia un po' strana e un po' variegata, che è il Parkinson, in cui le persone possono mostrare due o più sfaccettature, prima cosa, quindi la classica distinzione tra l'off e l'on, ma come sappiamo poi tutte le varie fasi che possono intercorrere dall'uno all'altro. Ma soprattutto la cosa che mi ha sempre più colpito è questo fatto che nulla è mai come appare, cioè noi vediamo pazienti completamente bloccati o completamente apparentemente paralizzati, ma poi sappiamo il paradosso che se avviene un terremoto o una grande paura, la stessa persona è la prima a fuggire per strada e tanti altri paradossi che conosciamo. Quindi questo è un po' quello che mi ha sempre guidato a cercare un qualcosa che andasse al di là della terapia farmacologica. Detto questo, poi ho avuto la fortuna, attraverso le mie esperienze di vita che riguardavano sia l'arte che lo sport, di avere una sorta di, chiamiamola, intuizione, per cui queste discipline potessero in qualche modo aiutare la gestione del Parkinson parallelamente agli approcci canonici che noi tutti conosciamo. E devo dire che questo lavoro, che è iniziato tanti anni fa, nel 2004, prima con le arti come il teatro e la danza e poi è proseguito in avanti con lo sport, veramente mi ha aperto degli scenari molto importanti e tante risposte, anche se nessuna ovviamente definitiva. Però io credo che in un percorso bisogna appunto cercare sempre nuovi obiettivi e nuove risposte. Quello che ho capito fino ad oggi dell'attività sportiva è che, se vogliamo, è una possibilità che aumenta la capacità riabilitativa della fisioterapia, nel senso che, come noi sappiamo dalle ultime indicazioni dei più moderni riabilitatori, la riabilitazione nel Parkinson è un qualcosa di multifattoriale, che deve prevedere un'attività motoria e cognitiva insieme, deve prevedere la possibilità di compiere due o tre gesti contemporaneamente, deve prevedere l'immaginazione del gesto, il vedere gli altri, il vedere la realizzazione dell'opera, avere degli obiettivi, e inoltre prevede anche l'intensificazione e la frequenza progressivamente maggiore. Bene, tutte queste caratteristiche, che sicuramente vengono riprodotte in una palestra di fisioterapia, a mio avviso, anche per i miei trascorsi passati nello sport agonistico, sono tutti i requisiti che lo sport agonistico mette in atto per consentire a un ragazzo di crescere nell'attività, nella disciplina nella quale vuole eccellere. Per cui a me è venuto proprio naturale vedere piano piano il percorso di apprendimento di un'attività sportiva come potesse applicarsi alla malattia di Parkinson, anche perché sappiamo da tanti report che le attività sportive generalmente intese sono in grado di favorire il rilascio di neurotrasmettitori o di sostanze e fattori di crescita per diciamo i neuroni e la formazione di reti neurali. E se vogliamo ancora, quale miglior modello di crescita di un ragazzo che deve appunto eccellere in una disciplina sportiva può, diciamo, andare a stimolare la neuroplasticità. Noi sappiamo che la neuroplasticità, che è questa potentissima arma cerebrale, risponde a dei requisiti che sono esattamente, senza ripetersi, quelli dell'allenamento intensivo e progressivo. Per cui, a mio avviso, il segreto che c'è nell'attività sportiva è esattamente questo, cioè la possibilità di permettere ai pazienti di riapprendere qualcosa di antico, qualcosa di nuovo, con degli obiettivi che sono quelli che si vogliono raggiungere con lo sport. E questo, a mio avviso, potrebbe andare ad aiutare la gestione della malattia. Ovviamente non è in grado di risolvere, perché tutti pensano che sia in grado di risolvere, invece no, è in grado di aiutare. Ci sono due requisiti fondamentali che però spesso non vengono rispettati, che sono quello della sicurezza e della adattabilità, cioè qualsiasi attività sportiva deve essere adattata alla condizione del paziente che la vuole praticare e deve essere condotta sempre in sicurezza. Questi sono due principi di base nelle attività agonistiche quando si fa sport. L'ultimo aspetto fondamentale, che magari lo tocchiamo più tardi, è quello che ancora dobbiamo identificare bene quali sono i parametri sportivi da consigliare, cioè in termini di attività, frequenza, intensità, eccetera.
E infatti, Nicola, proprio in riferimento a quest'ultimo punto, ci hai parlato anche del fatto di adattare l'attività sportiva, e poi sappiamo che chiaramente la malattia di Parkinson è una malattia molto eterogenea. Quindi la domanda che ti faccio è: quali sono gli sport nello specifico che in qualche modo consiglieresti quindi ai pazienti? Ci sono sport magari più adatti nelle fasi iniziali, nelle fasi un po' più avanzate, o a seconda della tipologia del disturbo, della malattia, del disturbo prevalente nella malattia di Parkinson?
Guarda, qui ci sono varie risposte. La prima fondamentale è che chiaramente le attività motorie sportive come la camminata, il nordic walking, il footing, oppure il tapirulan, oppure ancora la bicicletta, sembrano essere quelle più adattabili e più sicure per la maggior parte. Però proprio per il discorso che dicevamo prima, dove appunto dobbiamo prevedere un percorso di apprendimento e di crescita, probabilmente queste non sono le attività migliori, forse sono le più sicure, ma forse non le migliori. Le migliori, a mio avviso, sono tutte quante. Noi abbiamo sperimentato varie attività che voi sapete: abbiamo sperimentato la vela, abbiamo sperimentato lo sci, abbiamo sperimentato il SUP, che sarebbe questa tavola da surf sulla quale si sta in piedi e si rema. Stiamo sperimentando il surf e tutte le sue evoluzioni, e c'è chi sta sperimentando la box, chi il ping pong, chi il tennis. A mio avviso tutti possono andar bene, bisogna chiaramente consultarsi con le persone di fiducia, che può essere il neurologo o dei personal trainer, e con questi consultarsi e consigliarsi su quale disciplina poter svolgere, chiaramente anche avendo le facilities, perché non è che uno inizia ad andare a vela o inizia a fare surf come potrebbe farlo uno qualsiasi che se ne va al mare e si fa una scuola a vela o una scuola di surf. Bisogna chiaramente creare delle facilities perché questo avvenga, a mio avviso. Ma la cosa più importante, secondo me, che ho imparato anche nel tempo, è che nello sport ci deve essere una caratteristica fondamentale, cioè l'esperienza. Quindi non solo il programma di apprendimento con degli obiettivi, ma anche l'esperienza che l'attività sportiva riesce a ricreare alle persone. Come noi sappiamo tutti quanti da piccolini, io mando mia figlia a giocare a tennis adesso, a volte le piace, a volte non le piace. Se non le piace l'attività che sta svolgendo, chiaramente la sua capacità di apprendimento è minore. Quando ha fatto nuoto, anche agonistico, dopo 3 mesi ha smesso perché si annoiava, perché non le piaceva, e si è buttata su altre attività. Quindi questo è un principio fondamentale, a mio avviso, per cui nella selezione dell'attività sportiva ci deve essere non solo tutti i criteri che abbiamo detto, ma anche quanto l'esperienza riesca ad accattivare il paziente. Questo, a mio avviso, è fondamentale. Poi, se ti devo dire, per quello che riguarda le mie passioni, ti posso dire, ti confermo, sono proprio reduce dal viaggio più recente in Sardegna con la Surf for Parkinson, ti devo dire che il surf, il SUP, ma anche queste nuove discipline con le vele che stiamo lentamente introducendo, sono veramente catalizzanti. Cioè, io ho visto i pazienti completamente trasformati, al punto che ti viene proprio l'impressione che se riuscissero ad acquisire dentro di loro le sequenze così dinamiche che si possono praticare col surf o con le attività collaterali, questo forse potrebbe cambiare veramente il loro stato di condivisione con la malattia. Non ultimo è la traversata dello stretto, che organizziamo tutti quanti insieme alla Francesca Morgante e a Maria Chiara Sensi, e noi ci partecipiamo. Lì vediamo in una giornata l'apoteosi di questo discorso, perché la traversata dello stretto è veramente un'esperienza emozionante ed impegnativa, e si vedono le persone dal principio alla fine, che proprio acquisiscono una trasformazione nel giro di quelle ore che servono per la traversata. Li vedi tutti preoccupati prima della traversata, ma anche allegri, e poi il momento dell'arrivo e tutto quello che accade dopo è veramente una trasformazione totale. Come dicemmo quest'estate, sorrisi a non finire, persone che non si vedeva più nulla della loro malattia, eccetera eccetera. Chiaramente quelli sono dei momenti, quindi noi dobbiamo riuscire a promuovere un qualcosa che vada un po' al di là del momento, quindi non solo la traversata ma anche l'organizzazione di queste esperienze in maniera continuativa.
Senti Nicola, hai accennato alla Sail for Parkinson, ci spieghi brevemente che cos'è e in che cosa consiste?
È un progetto folle che abbiamo iniziato 6 anni fa in Sardegna con dei miei amici, e nel quale abbiamo fondamentalmente deciso di portare delle persone in Sardegna con un'ospitalità chiaramente organizzata e destinare queste persone a delle attività, la vela in primis e tutte le attività marine collaterali che si possono praticare in quella parte della Sardegna, che è una parte naturalisticamente parlando veramente incredibile. Parliamo della zona dell'Oristanese, Sinis e Montiferru, zona veramente molto molto naturale, molto wild, selvaggia. E insieme a tutto questo percorso, noi, attraverso il mio compito, la mia attività o quella di uno psicologo o quello di altri professionisti dell'arte, cerchiamo appunto di mettere in mezzo al percorso formativo sportivo delle altre attività di volta in volta diverse che aiutino i pazienti in questo percorso di riapprendimento e riposizionamento. Perché riposizionamento? Perché sono persone che arrivano piene di limiti, dicendo: io non sono mai stato in acqua, non ho mai fatto il bagno in vita mia, non posso andare su una barca, non sopporto il mare, quello quell'altro, e noi piano piano, guidandoli per mano, li facciamo fare tutti questi percorsi, cercando A, di creare una nuova formazione, come per esempio quella dell'andare a vela, che è una disciplina dove si deve lavorare in gruppo, ci si deve coordinare con gli altri, ci sono gesti riabilitativi incredibili sopra una barca, dalla semplice posizione a come si lavora con le mani, con la testa, guardando gli altri, la sinergia, stare attenti al vento, alla barca come si mette, il doma che può andare da una parte all'altra, eccetera eccetera eccetera. C'è anche appunto il divertimento, e poi soprattutto cerchiamo anche di far superare una serie di limiti. Vi faccio un esempio: una signora che mi disse che non aveva mai fatto il bagno in vita sua e non l'avrebbe mai più voluto fare, mai fare, senza il più. Io non pago di questa sua spiegazione, presi la signora, le tolsi la pompa dell'apomorfina davanti alla spiaggia e la signora fece il suo primo bagno della vita di fronte, in mezzo a dei cavalloni, neanche col mare calmo, col mare mosso. Questo perché dimostrò, a mio avviso, che quando le cose vengono fatte in maniera guidata, tranquilla e sicura, tutto si può fare, quindi si può riapprendere e ci si può riposizionare sui propri limiti, che a mio avviso nel Parkinson è un qualcosa di veramente determinante.
Grazie Nicola per questa tua esperienza che insomma ci hai descritto. Siamo in conclusione. Prima di concludere ti volevo chiedere se hai delle attività in programma, delle novità che ci vuoi in qualche modo anticipare.
Guarda, sì, assolutamente, cioè a dire il vero ce ne sono tantissime. Noi ci conosciamo e sai che purtroppo c'è una testa che pensa in continuazione pure troppo, e quindi cerchiamo sempre di mettere in pratica tutto quello che i pensieri suggeriscono. Fondamentalmente al momento, diciamo, ci sono tanti campi di interesse nello sport, e quello mio principale è di riuscire a trovare la giusta indicazione per la frequenza e l'intensità delle attività che si vogliono svolgere. E devo dire che ci viene molto utile l'ultima creazione che abbiamo fatto con la Sail for Parkinson, che si chiama Giochi senza frontiere. In sostanza abbiamo costruito con dei personal trainer professionisti dei percorsi sulla spiaggia, che fossero dei percorsi in cui i pazienti si dovevano impegnare ed erano dei percorsi, una via di mezzo tra un challenge motorio con corsetta, salto ostacoli, slalom eccetera eccetera, e dei compiti invece di abilità, come per esempio colpire dei birilli con una pallina, con una pistola d'acqua, oppure con dei cerchi prendere dei bersagli, oppure prendere una corda grossa e piegarla in varie parti. E quello che vi posso dire è che dalle prime volte che abbiamo svolto questi percorsi ho visto che veramente, se si fa qualcosa di specifico, un'attività sportiva breve ma intensa in questi termini, non che sia eccessivamente stancante, ma che metta insieme molti fattori, può essere veramente utile. Quindi l'intenzione è quella, adesso che abbiamo creato con dei ragazzi che hanno partecipato alla Self for Parkinson, di provare a ricreare durante l'estate questi percorsi all'interno di 3 o 4 parchi di Roma, che siano un po' capillari, cioè che prendano le persone non solo del centro ma anche delle periferie, che possano essere aperti in maniera completamente libera. E vorremmo studiare se noi, per esempio, facciamo questi percorsi 2 o 3 volte a settimana, se questa attività, che è una via di mezzo tra un'attività riabilitativa e sportiva intensiva, riesca per esempio a sostituirsi a una pratica costante di attività come potrebbe essere nuoto o corsa. Perché dico questo? Perché questo sarebbe organizzato da persone professioniste e seguito sempre da persone professioniste, quindi questo potrebbe essere una cosa molto bella, a mio avviso. Invece, nel campo della ricerca, che anche tu conosci, mi piace menzionare, tra le cose che stiamo facendo, un lavoro sulla visione e sulla motilità oculare, che a mio avviso è molto molto importante, perché anche qui, praticando queste attività, mi sono molto accorto di quanto la visione sia estremamente determinante in questa malattia e di quanto a volte noi non ci accorgiamo con la pratica clinica dei deficit visivi che le persone hanno e che invece possono condizionare le loro performance motorie nella vita quotidiana. Quindi questo è un altro campo di ricerca che stiamo portando avanti qui a Pozzilli. Abbiamo costruito un metodo di valutazione un po' estensiva di tutti gli aspetti della visione e della vista, e stiamo per concludere questa ricerca.
Nicola, grazie per tutte queste informazioni davvero importanti, soprattutto per i pazienti, ma anche un po' forse per cambiare la visione dei medici, che, come giustamente dicevi tu, non devono limitarsi alle terapie più tradizionali, quelle farmacologiche. Quindi speriamo davvero che nell'immediato futuro ci sia anche a livello congressuale molto più spazio per questi argomenti, per i dati che ne vengono tratti, e soprattutto perché questo si possa tradurre in una migliore assistenza per i nostri pazienti.
Quindi, se ti posso aggiungere una cosa, scusa l'interruzione Miriam, ma questo io lo vorrei mandare come messaggio soprattutto alle persone più giovani. Io credo che noi abbiamo una grande possibilità col nostro lavoro, con i pazienti e con, non solo, anche con i loro familiari. Siamo delle fantastiche guide per loro. Essere delle fantastiche guide, o poter essere delle fantastiche guide, significa non solo prescrivere terapie, esami, accertamenti eccetera, ma indicare percorsi e dare sicurezze, dare possibilità. Questo è un ruolo del neurologo bellissimo, e io mi sento veramente fortunato, perché, tornando alla vostra prima domanda, quando mi guardo indietro e guardo Risvegli di Oliver Sacks, mi rispecchio molto in quello che sto facendo, perché mi sento di rispettare quella che fu la scintilla. Cioè, Oliver Sacks era una guida per i suoi pazienti, veramente gli dava tantissimo. So che è molto impegnativo, però posso dire che è un lavoro veramente eccezionale fatto in questa maniera.
Grazie mille Nicola anche per questo ultimo consiglio riservato ai più giovani. Peraltro questi sono podcast che, nella nostra intenzione, sono rivolti prevalentemente a persone più giovani in formazione specialistica o in altre fasi comunque della loro formazione. E ti ringraziamo molto per essere stato qui con noi oggi.
Grazie a voi.
Speriamo di vederci presto in qualche spiaggia, direi, più che in qualche congresso. Ok.
Yes.
Grazie Nicola, a presto.
Ciao, buona giornata.
Ciao.